Voglio iniziare questo messaggio con questa slide. Guardate questa statistica. Il 79,6% della popolazione italiana residente in Italia risulta cristiana. Wow, non è strano? Cioè io l'ho visto e ho detto, ma veramente? Non so, chi è che ha pensato, strano? Chi è che dice, no, è vero, sono tantissimi cristiani in Italia? Per niente, esatto. Io l'ho vista e ho detto, mamma mia, ma che strana questa statistica, mi ha fatto tanto riflettere. Ho pensato a quanto è facile in Italia dire sono cristiano. E anche per noi è facilissimo dire sono cristiano. Solo che io penso, cosa vuol dire essere cristiani? Essere cristiani vuol dire seguaci di Cristo, ok? Quindi persone che seguono le orme di Gesù. E mi sono chiesta, quante di queste 79,6% di persone veramente seguono Gesù? Cioè ho detto, mamma mia, è super particolare come tema, perché siamo una nazione cristiana, si sa, abbiamo il super papato a Roma e quindi siamo tutti cristiani. Però ho scoperto che essere cristiani non è questo. E quindi oggi voglio vedere insieme a voi cosa vuol dire veramente essere cristiani, perché secondo me di cristiani fake ce ne sono appalate. E quindi oggi voglio vedere insieme a voi cosa vuol dire veramente essere cristiani e vedere qual è la vita super emozionante che Gesù ha preparato per la nostra vita. E io sono sicura che stasera ci verrà una voglia di dire wow, voglio ridiventare cristiano, voglio esserlo, voglio essere al 100% cristiano, non voglio dare una parte della mia vita a Dio, una parte no, ma voglio dargli tutto, ok? E mentre mi preparavo pensavo, ok, magari ora gli do i 5 step per diventare cristiani, e Dio mi ha detto, non esistono gli step, c'è solo una cosa che bisogna fare per diventare cristiani, secondo voi qual è? Accettare Gesù, morire, cose simili. Qualcun altro? Stare con Rania, lei è simpatica. Qualcos'altro? Secondo me c'è solo una cosa da fare per diventare cristiani. E questa cosa è incontrare Gesù e la conseguenza poi naturale è morire per Lui. Incontrare Gesù e poi avere in automatico questo desiderio di dargli tutta la vita, anche morendo. Questo non significa che ora vi dirò di andare in centro e di lanciarvi con una bomba. Ovviamente volevo specificare questa cosa nel caso qualcuno non lo sapesse. Intendo una morte interiore, dopo vedremo meglio. Ma voglio iniziare con voi guardando alcune basi. Perché dobbiamo incontrare Gesù? Qual è la necessità della nostra vita di incontrare Gesù? E la prima necessità, che io penso sia super importante perché tanti di noi qua siamo già cristiani, noi non possiamo seguire qualcuno che non conosciamo. E io credo che ci sono tantissimi cristiani, anche qui in mezzo. Io mi metto in mezzo perché questa è anche parte della mia storia. Tanti cristiani che sono cristiani, vengono in chiesa, servono, fanno tante cose, ma non hanno incontrato Gesù. E ci sono tante persone che seguono Gesù, vai Gesù, ti seguo, ma in realtà non l'hanno mai fatto girare per guardare che volto ha. E questo, negli ultimi mesi, è un qualcosa che mi sta tanto toccando e mi sta tanto sconvolgendo, perché mi ha fatto mettere in discussione dicendo, ma sono cristiana perché vado in chiesa o sono cristiana perché ho avuto un incontro, uno scontro con Gesù? Zan, 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 zan. E nella Bibbia c'è scritto, chi crede in Lui avrà vita eterna, e sto parlando di Gesù, chi crede in Gesù avrà vita eterna. E io pensavo, c'è differenza tra credere in qualcuno e credere che qualcosa esiste, ok? Chi è che crede che io esisto? Wow, grazie, venite ad adorarmi. Jane esiste, qua sul palco la state sentendo, mi chiamo Jane, per chi non mi conosce, e non mi sono presentata, ho 27 anni, faccio parte di questa chiesa che amo. E quindi voi credete che io esisto, ok? Però se vi chiedo chi è che crede in me, non so se tutti alzerebbero la mano, lei l'alza anche se non mi conosce, ma non tutti dicono crede in Jane. Perché non credete in me? Perché tanti di voi magari non avete parlato con me in modo profondo, non è che mi avete conosciuta piena, quindi dite, non è che io credo in Jane, allora gli do tutta la mia vita, gli do i miei soldi, le do anche le mie relazioni, do tutto a Jane perché credo in lei. Prima dovete venire e conoscermi, giusto? E la stessa cosa è quello che noi dobbiamo fare con Gesù. Noi non possiamo soltanto credere che Lui esiste e dire esiste, c'è, io lo so, c'è di più di questo, c'è incontrare il suo volto. E un altro motivo per cui secondo me tutti hanno bisogno di incontrare Gesù è perché Lui ci può salvare la vita. Ci sono tante persone che entrano nella nostra vita come salvatori. Io ti aiuterò, no, io ti starò sempre accanto. E io oggi voglio un po' ristabilire insieme a voi le priorità e dire Gesù è l'unico che può salvare la nostra vita dai drammi, dalle dipendenze, da qualunque cosa noi stiamo vivendo. Gesù è l'unico che può salvare le nostre vite. E numero tre, Gesù è un boss. Questo è il motivo per cui lo devi seguire, cioè non c'è molta spiegazione, Lui è un boss. Ci sono un sacco di storie nella Bibbia, ma veramente tante, ti consiglio di leggerle. Vedi persone che arrivano così, stanno vivendo la loro vita e fanno poi incontrano Gesù e diventano delle persone attive, guariscono, vengono liberate da demoni, vengono liberate da oppressione. Questo è quello che fa Gesù nella nostra vita. Noi stiamo camminando la nostra vita, a un certo punto lo incontriamo e cambia tutto. E io credo che questo sia uno dei motivi per cui noi dobbiamo imparare a seguirlo, perché Lui può liberare completamente il nostro cuore, la nostra anima. Ci sono dei pesi che proviamo ovunque, diciamo, no, adesso vado a fare il cammino di Santiago de Compostela, così magari mentre cammino, non so, mi passa l'ansia, mi passa lo stress, mi passa quella relazione, e poi torni a casa ed è tutto uguale. Questo sai perché? Perché solo Gesù, non c'è un'altra religione, non c'è un'altra persona, non c'è un altro Dio, solo Gesù può salvare, cambiare e guarire le nostre vite, ci credete? E poi l'ultima motivazione che vi voglio dare, che secondo me è la più bella perché è la mia esperienza personale, Gesù ti dà la vita più avventurosa del mondo. Cioè non c'è nessuno, chi è che è d'accordo con me? Sono sicura che c'è qualcuno. Io a volte penso alla mia vita, non so se a voi capita, penso alla mia vita e mi viene l'ansia a pensarla senza Gesù. E sapete perché? Non perché io sono strana, un pochino a volte, ma perché io ho scoperto che Gesù c'è sempre nella mia vita. Ci sono persone che vengono nella mia vita e persone anche che restano, ma io non posso contattarle costantemente. Gesù c'è sempre e io a volte mi immagino, ci sono alcune situazioni che io vivo e penso che tutti noi viviamo, in cui ci ritroviamo a dire mamma mia, ho bisogno di parlare con qualcuno, mamma mia, ho bisogno di aprirmi, ho bisogno di sfogarmi con qualcuno, ma nessuno mi capisce. E io penso sempre, wow, che bello che ho Gesù. E questa è la cosa più bella per me, che Gesù rende la mia vita straordinaria perché c'è sempre Lui che mi indirizza e mi guida, ok? E questo è bellissimo. Quindi sì, mi viene l'ansia a pensare che Gesù non c'è nella mia vita, ma per fortuna c'è. Quindi la prima domanda che oggi voglio farti oggi, e che è il primo passo secondo me, ed è l'unico passo che devi fare per diventare un vero cristiano, è questo: hai mai incontrato Gesù? È una domanda che deve andare in profondità, ok? Non deve essere, ah sì certo, ho fatto la preghierina di salvezza l'altro giorno ed è tutto a posto. Ma voglio chiederti se c'è stato un momento nella tua vita in cui hai avuto uno scontro con Gesù, quello scontro che poi ha totalmente cambiato la tua vita. E non importa se tu vieni in chiesa, non importa se servi, non importa se alzi le mani, se dai la decima, tutto quello che vuoi, io penso che tutti noi abbiamo bisogno di avere uno scontro diretto con Gesù. E voglio raccontarvi un pochino della mia storia. Praticamente io sono nata in una famiglia cristiana, come tanti di noi probabilmente, perché siamo in Italia, il 79% della popolazione è cristiana. Quindi sono nata in una famiglia cristiana e nascendo, i miei genitori sono pastori. Io sono sempre stata cristiana, cioè se tu mi dici ma quando hai iniziato, io cioè dico ma da sempre, e io ho sempre servito in chiesa, da quando ho memoria sono lì in chiesa che faccio le proiezioni, poi ci svegliavamo prestissimo per andare a montare gli strumenti in chiesa, facevamo tantissime cose, ok? Quindi da quando io ho memoria ero cristiana, non so, c'è sempre stata questa cosa, no? Poi a volte ho detto Dio, anch'io voglio fare quelle esperienze di chi cade per terra e ha le visioni, i cieli. Chi che ha mai fatto questa domanda? Io l'ho fatta varie volte. Però un giorno mi ricordo che ero adolescente e mi sono accontentata di quello che avevo, perché dicevo, secondo me va bene così, cioè io non devo fare questa esperienza pazzesca con Gesù, perché io lo conosco da quando sono piccola, ok? Tante volte mi sono ritrovata a pensare questo. E anche un po', mi sono un po' tranquillizzata, ho detto ok, non c'è bisogno di avere questo incontro, perché a volte sentivo le persone, io avevo questa dipendenza e poi Gesù mi ha liberato e allora mi sono innamorata di Lui e dicevo, io, non so, una passione per la pasta, forse devo essere liberata dalla passione per la pasta. E quindi tante volte mi sono ritrovata in questa domanda in cui dicevo, Dio, ma io ti incontrerò mai o devo fare qualcosa di brutto prima per poi incontrarti? E voglio raccontarvi questo, è successo un po' di tempo fa in una veglia youth in cui stavamo pregando, io ero in ginocchio, io vi prometto che ho incontrato Gesù. E ho detto, e io me lo sono persa per tutto questo tempo, perché pensavo che era abbastanza quello che stavo vivendo. E io sono sicura, perché Dio ha messo un peso per me, anche con questa parola, che Gesù oggi vuole avere un incontro personale con tanti di noi, anche persone che servono, che fanno tanto e che forse sono anche abituate ad andare in chiesa, ad essere dei cristiani di chiesa, no? Ma oggi Gesù vuole incontrarci, vuole farci vedere il suo volto, che è oltre al servizio, è oltre al venire in chiesa, alzare le mani. Sapete che essere salvati, aver fatto la preghiera di salvezza, quella che di solito facciamo in chiesa, dire Gesù ti accetto nella mia vita, non fa di te un cristiano? Oh my gosh. E tu mi dici, no Jay, ma guarda che io parlo anche in lingue. E io, oh wow, questo non fa di te un cristiano. Fa di te un cristiano se segui Gesù, se fai quello che Lui ti dice, se lo guardi, lo conosci e lo segui. Ma se sei solo lì a fare cose, a seguirlo e vieni qua in chiesa, è bellissimo. Sai cosa sei? Ho trovato questa nuova parola che ho inventato. Sei un chiesano, perché tu segui la chiesa, non segui Gesù. E so che fa ridere, anche me ha fatto ridere prima. Ma è così, a volte noi seguiamo la chiesa invece di seguire Gesù. E tante volte è facile, perché sapete che nel gruppo è molto più facile digiunare, venire la mattina, è facilissimo dire dai, facciamo tutti insieme questa cosa, è facilissimo, ma se un giorno ti ritrovi lì fuori da solo, cosa fai veramente? Qual è la risposta a questa domanda? Per questo io oggi voglio mettervi un po' in crisi, è divertente, e dirvi, ma abbiamo, io mi metto in discussione, abbiamo veramente incontrato il Gesù di cui parla la Bibbia? Abbiamo veramente toccato quel pezzo di vestito di Gesù di cui parla la Bibbia, di quella donna che era lì, che stava soffrendo da 12 anni e tocca solo un pezzo della veste di Gesù e lei viene guarita? E io, questa storia mi affascina tantissimo, io sempre mi dico, ho toccato veramente questa veste, sono arrivata a toccare questa veste o mi sono fermata nel pubblico e mi sono accontentata di stare lì nel pubblico? La vita è difficile. Io spero di mettervi in una crisi buona oggi, perché è la crisi in cui Dio mi ha messo per negli ultimi mesi, però vi prometto che dal giorno che ho avuto anche questa cosa, mi ricordo che ero in ginocchio già almeno uno, stavo pregando e dicevo, Dio, liberami da questa situazione, ero appesantita da una situazione nella mia vita, io vi prometto che ho sentito che c'era Gesù di fianco a me e mi teneva le mani. E io ho pensato, quante volte mi sono lasciata scappare questa opportunità pensando che era abbastanza quello che stavo vivendo. E quante volte ho solo servito, ho fatto quella che lo segue e poi in realtà c'era molto di più. E quindi oggi voglio incoraggiarti, voglio anche pregare che noi possiamo insieme stasera incontrare Gesù. E sapete qual è la parola chiave per incontrare Gesù? Rivelazione, rivelazione. Voglio leggere con te una storia. A chi è che piacciono le storie? Allora, Prima Samuele 4. Allora, Or Israele uscì a combattere contro i Filistei e si accampò presso Ebenezer, mentre i Filistei erano accampati presso bla bla bla. Poi i Filistei si schierarono in ordine di battaglia contro Israele. infuriò un gran combattimento, ma Israele fu sconfitto dai Filistei, che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 uomini. Quindi i Filistei vanno contro Israele e Israele perde. Ok? Primo round. Poi, secondo round. Quando il popolo di Israele fece ritorno nell'accampamento, gli anziani dissero: «Perché l'Eterno ci ha oggi sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a prendere Shiloh, l'arca del patto dell'Eterno, perché venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici». Così il popolo mandò a Shiloh a prendere di là l'arca del patto dell'Eterno degli eserciti, che siede fra i cherubini e i due figli di El. Quando l'arca del patto dell'Eterno entrò nell'accampamento, tutto Israele esplose in un grido di gioia così forte che la terra stessa tremò. Ha iniziato a festeggiare perché al primo round l'hanno perso, però hanno detto: ci siamo dimenticati di invitare il boss, quindi portiamo l'arca del patto. L'arca del patto era, chi è che sa cos'era l'arca del patto? Dovrebbe esserci una foto? Ok, questo era l'oggetto più sacro per il popolo di Israele. Questo oggetto a forma di scatola era ricoperto d'oro e conteneva memoriali dell'Esodo e rappresentava la presenza di Dio. Quindi loro lo portavano in sé con loro per rappresentare la presenza di Dio. Ok? Chiaro? Ok. Quindi loro sono andati in battaglia, primo round hanno perso. Secondo round si svegliano e dicono: portiamoci un po' di Gesù, un po' di Dio, così almeno probabilmente vinciamo. Vediamo cosa succede. Dun 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 dun. Prossimo verso. I Filistei, all'udire il fragore di quel grido, dissero: che significa il fragore di questo grande grido dell'accampamento degli ebrei? Vennero poi a sapere che l'arca dell'Eterno era arrivata all'accampamento, giustamente. Così i Filistei ebbero paura perché dicevano: Dio è venuto nell'accampamento, ed esclamarono: guai a noi, poiché una tale cosa non è mai avvenuta prima. Cioè erano spaventatissimi. Guai a noi, chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani con ogni sorta di piaga nel deserto. Siate forti e comportatevi da uomini, o Filistei. Cioè qua c'è tipo speech di incoraggiamento. Dai, ce la faremo, Filistei, vinceremo tutti, comportatevi da uomini. E poi dice: comportatemi da uomini e combattete. Così i Filistei combatterono e Israele fu sconfitto. What? E ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu veramente grande. Di Israele caddero 30.000 fanti. Anche l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Fineas, morirono. Raga, io l'ho letta qualche settimana fa questa storia e ho detto: ma questo è antibiblico. Cioè, scusami, io ho bisogno di aiuto, sto pregando, perché è vero, la prima volta mi ero dimenticata di chiederti aiuto, Dio, ma adesso ti sto chiedendo aiuto, ti porto con me, riconosco la tua presenza. È giusto o sbagliato quello che hanno fatto? È giusto? Siete d'accordo? È giusto? Però hanno perso. No, vabbè, tipo il Milan. Loro erano convinti. Però ho detto: Dio, ma così mi smonti anni di scuola domenicale, anni in cui mi dicono: porta la tua presenza ovunque. E poi, mentre leggevo, ho detto: no, non so se vi capita, a volte dico: no, ma sta cosa deve avere un senso, cioè, strano. E a un certo punto realizzo una cosa. Sapete cosa aveva fatto il popolo di Israele? Aveva portato un simbolo della presenza di Dio, invece che la rivelazione della presenza di Dio. Avevano portato la rappresentazione, vai, portiamo l'arca, la rappresentazione della presenza di Dio, piuttosto che la presenza reale, l'incontro che hanno avuto con Dio. E quante volte noi ci ritroviamo a dire: Dio aiutami, Dio aiutami, Dio aiutami, ma andiamo lì da Dio, sapete come? Con la fede di mia mamma, mio papà, nonno, cugino, andiamo lì con la fede di 8 anni fa, perché ho incontrato Gesù 8 anni fa e mi va bene rimanere attaccata alla fede di 8 anni fa, piuttosto che avere un rapporto costante in cui ci innamoriamo e continuiamo ad avere un rapporto con Dio. E quindi questo è il motivo per cui a volte andiamo da Dio e ci sono delle sconfitte. E c'è il commentario della mia Bibbia che diceva questo: ben sapendo che la vittoria e la sconfitta dipendevano dalla presenza del Signore, quindi era giusto, dipendeva dalla presenza del Signore, essi scambiarono il simbolo della sua presenza con la sua presenza effettiva. Mamma mia. E siamo in... troppe volte ci capita di andare a chiedere a Dio aiuto o vivere la vita con un simbolo della presenza di Dio piuttosto che con la presenza effettiva della presenza di Dio. E questo è triste, perché poi questo ci fa vedere dei numeri. 79% di italiani sono cristiani e la metà di loro probabilmente bestemmia. E a me mi fa rompere il cuore questa cosa, perché penso, probabilmente se sei cristiano è perché probabilmente hai avuto un incontro con Gesù, ma non basta averlo una volta e dire ok, mi basta quello e poi ciao a tutti. Dobbiamo imparare ad avere un incontro costante con Gesù. E io sento tanto che stasera Dio vuole incontrarci personalmente, Gesù vuole incontrarci personalmente. Io voglio prima di andare avanti, voglio fare una preghiera insieme a voi. Ti chiedo di chiudere i tuoi occhi. Dio, io voglio chiederti che nonostante il servizio che facciamo, nonostante amiamo la nostra chiesa e continueremo a venire qui, io voglio chiederti che le nostre vite non possano essere soltanto andare in chiesa e godere la chiesa e basta. Noi vogliamo godere la tua presenza, il tuo volto, vogliamo incontrare il tuo volto. Voglio darti un paio di secondi ora per dire: Dio, Gesù, incontrami stasera. Incontrami stasera come non ci siamo mai incontrati. Metti un'aspettativa nel tuo cuore nuovo, inizia a dirgli: Gesù, voglio incontrarti come non ho mai fatto nella mia vita. Voglio avere una di quelle storie folli in cui io ti incontro. Non mi basta quello che ho vissuto. Non mi basta quello che ho vissuto. Gesù, incontraci stasera. Incontraci. Dacci rivelazione della tua presenza. Dacci rivelazione di chi tu sei. E metti fame di vederti. Amen. Amen. E poi succede una cosa. Che tu incontri Gesù e sei felice perché hai avuto questo incontro che probabilmente ha cambiato la tua vita. Però ci deve essere una conseguenza, che non è uno step, è la conseguenza del incontrare Gesù. E questa è morire per Lui. Zan zan, incontralo e poi muori. E voglio vedere con voi un pezzo della Bibbia che mi ha sconvolto, mi ha proprio messa a terra. Non so se vi capita a volte di avere rivelazioni su alcune cose e piangere. Dio mi ha proprio sconvolto su questa parte. Voglio leggerla insieme a voi in Luca 23. Qui troviamo Gesù. Ok, il Gesù di cui stavamo parlando prima, troviamo Gesù che viene tradito, ok, e ora si ritrova davanti a Pilato, ok? Quindi, leggiamo. Luca 23, ok. Poi tutta l'assemblea si alzò e lo condussero da Pilato. E cominciarono ad accusarlo, dicendo: abbiamo trovato quest'uomo che istiga la nostra nazione. Istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo, re. Pilato lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma essi insistevano dicendo: egli incita il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Giudea ed è giunto fino qui. E quindi la prima cosa che voglio vedere insieme a voi in questo pezzo di Bibbia è che Pilato ha incontrato Gesù, ok? Quello che dicevamo prima, sono visti, ok? Erano nella stessa stanza e Pilato ha incontrato Gesù, ok? Andiamo avanti. Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. Saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. Cioè lui praticamente ha detto: boh, io non so bene che fare con questo Gesù, quindi lo mando da Erode. Cioè un po' se la tipo, dai, non so che fare, mandiamolo da Erode che sicuramente farà qualcosa. Ma Erode lo prende, deride Gesù e poi lo rimanda da Pilato. Quindi Pilato si ritrova di nuovo con suo Gesù davanti e deve decidere cosa fare. Andiamo avanti. Questo qua è il pezzo. Erode con i suoi soldati, dopo averlo schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. Ok? Andiamo avanti. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: «Avete fatto comparire davanti a me quest'uomo come sovversivo, ed ecco, dopo averlo esaminato in presenza vostra, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate, e neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato da noi. Ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte, perciò, dopo averlo castigato, lo liberò». Andiamo avanti. Ora, egli aveva l'obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa. Ma essi gridarono tutti insieme: «Fa morire costui e liberaci Barabba». Barabba era, per chi non sapesse, era, poi adesso lo spiega, ogni anno nella festa delle Pasque c'era questo scambio, ok? Veniva, andava sulla croce qualcuno e veniva liberato invece qualcuno che era colpevole, in questo caso Barabba. Era stato messo in prigione a motivo di una sommossa avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato parlò loro di nuovo perché desiderava liberare Gesù. Guardate Pilato come era interessato alla liberazione di Gesù. Cioè lui voleva che Gesù fosse libero, ok? Ma essi gridavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha fatto?» Cioè Pilato era convinto. «Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte, perciò dopo averlo castigato io lo libererò». Ma essi insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso e le grida finirono per avere il sopravvento. Cioè lui ha provato in tutti i modi a salvare Gesù, ha provato in tutti i modi, però è stato difficile perché la gente voleva uccidere Gesù. E poi voglio vedere insieme a voi il continuo di questa storia in Matteo 27. Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che anzi il tumulto cresceva sempre di più, prese dell'acqua e si lavò le mani, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E poi sapete com'è finita la storia, Gesù è morto sulla croce. E Dio mi diceva questo: ci sono due generazioni che stanno andando avanti e non stanno andando avanti fuori dalla Chiesa, ma dentro la Chiesa. Ci sono due generazioni: la prima è la generazione Pilato e la seconda è la generazione Gesù. E la generazione Pilato, sapete quale generazione è? È quella generazione che dice: pensateci voi. È quella generazione che si è trovata davanti a Gesù, ha creduto in Gesù, ha creduto che Gesù fosse ok, però ha detto: pensateci voi altri, a me non interessa. La generazione Pilato è quella generazione che ci crede più di tanti altri, ci crede perché ci crede. Pilato credeva che Gesù non era da ammazzare, però ha comunque deciso poi: dai, mi hanno tormentato troppo, va bene, fate quello che volete. E la cosa che non mi piace per niente della generazione Pilato è che manda avanti gli altri. La generazione Pilato dice: guarda, ma ci sono gli altri che stanno servendo, ci sono gli altri che stanno facendo, fai fare agli altri, non c'è bisogno che lo faccia per forza io, non voglio prendere la responsabilità io, si stanno prendendo la responsabilità gli altri, fallo fare agli altri, perché devo anche io pagare il prezzo se lo stanno già pagando altri? E questa cosa a me fa rabbrividire, perché questo non è cristianesimo, questo è lavarsene le mani in tutti i sensi, questo è dire: pensaci tu, pensateci voi. Ah, c'è il digiuno? Ok, so che un gruppo digiunerà, dai, digiunano loro per me, facciamo digiunare gli altri in modo serio, io non me la prendo veramente sul serio perché ho tante cose da fare, facciamo digiunare gli altri seriamente. E io penso che questa cosa sia orribile, questo non è cristianesimo. E sapete la cosa che riflettevo? Non ci sono nella Chiesa persone più spirituali, non ci sono persone che servono di più e che sono state chiamate a servire di più, ci sono solo persone che sono state disposte a morire in tutte le aree della loro vita o in più aree della loro vita. E io odio quando dicono: ma sì, ma tanto ci sono i soliti ragazzi che servono, ma sì, tanto loro ci sono loro, questa cosa è orribile, questa non è chiesa, questo è opportunismo, è venire qui per stare bene, seguire Gesù è servire la propria chiesa e la sua chiesa al 100%, tutti, non una parte, tutti. E questo fa male a Dio, non a me, perché Lui non vuole persone che si mettano soltanto lì a dire ok, dai, forse lo faccio, non guardate Vince, grazie. Dio vuole persone che muoiano per Lui, che non hanno voglia di guardare se il digiuno è difficile, se vivere in purezza è difficile, se parlare di Gesù è difficile. Sapete perché? Perché i morti non parlano. Avete mai visto un morto che dice, no però, scusa, tu che stai guidando e mi stai portando al cimitero, vai in un'altra strada, avete mai visto una cosa del genere? Io non l'ho mai visto. Quindi, se i morti non decidono, perché noi dobbiamo decidere? Perché noi dobbiamo decidere se servire o meno? Non c'è un'opzione. Se tu vuoi vivere per Gesù, devi morire per Lui. E questa non è una frase che io mi sto inventando. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Non c'è un Vangelo un po' più light. Oh, no, io faccio parte di quelli che vengono ogni tanto e servono ogni tanto. Questo è Vangelo light, che non è Vangelo, è acqua. Aria fritta. Il Vangelo vero è morire per Gesù, è morire dentro, morire dicendo ok, perderò la reputazione, ok, forse dovrò dormire qualche ora in meno, forse dovrò fare qualche ora di più in macchina, forse dovrò fare delle cose che non vorrei mai fare, ma io lo faccio perché io sono morta. Io sono morta. E sapete che ho fatto un viaggio in America ed ero in questa chiesa stupenda che ho amato e a un certo punto questa donna è salita sul palco e si è messa così. È stata qui per un'ora, è stata lì e ha fatto il suo tempo personale, si è messa lì, pregava, diceva Dio io ti amo, sei bellissimo, voglio ringraziarti per questa giornata, c'era la gente così. Un'ora, è stata così, quasi un'ora. Mentre ha iniziato a pregare, stava veramente facendo il suo tempo personale, io dicevo, ma che sta facendo questa? E poi a un certo punto si è alzata, nel frattempo la gente ha iniziato a pregare, è veramente scesa la presenza di Dio, a un certo punto lei si è alzata e diceva, scusate, Dio mi ha detto di prendermi un tempo di intimità qui davanti a voi. Io ero tipo, ma questa è pazza. Ho pensato questo. E poi lei ha detto questa frase che ha colpito il mio cuore. Ha detto, sapete, io ho detto, Dio, io non voglio farlo, questo è il mio tempo che io ho personale con te, perché lo devo fare davanti a tutti? E Dio mi ha detto, quando muori, muori. Quando sei morto, sei morto. Non c'è quando sei morto allora, no, quando sei morto, sei morto. E questa frase è entrata dentro di me e Dio mi ha detto, quando sei morto, non c'è un'altra opzione, non c'è un, no vabbè, allora muoio ma 50%, il resto non lo so. Dio sta chiamando questa generazione a morire, Dio sta chiamando la generazione Gesù, che è quella generazione che è disposta a morire, a dare tutto, il 100%, a dare tutte le proprie ore per servire la sua Chiesa, per servire il suo Re e il suo Amato. E sapete quali sono le caratteristiche che io amo? Della generazione Gesù, è che la generazione Gesù è disposta a morire, è disposta a prendere la sua croce, a prendere la sua reputazione, le sue emozioni e dirgli ciao. Perché c'è un versetto che segue la generazione Gesù che dice così, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questo ti dà una libertà perché non c'è più la tua ansia, la tua angoscia, le tue preoccupazioni che vivono in te, ma c'è Gesù Cristo. Ma c'è una cosa che devi fare prima, è morire. E io amo questa cosa del morire in Cristo, sapete perché? Perché non hai più ansia. Non sei più tu che vivi, non sei più tu che decidi. È Cristo che vive in te e decide per te, decide con te, ti dà la vita più bella che tu puoi vivere. E so che alcuni stanno pensando, mamma mia che triste morire, parlare di morte interiore. Io voglio tenere il mio carattere, voglio tenere chi sono. Io voglio leggerti un versetto felice che dice così. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. morire è guadagno. E quest'anno più che mai stiamo parlando di raccolta, di harvest, di prendere qualcosa che ci siamo meritati per tanto tempo. Io oggi voglio dirti che il guadagno più grande è morire per Gesù. Non c'è un guadagno più grande. A volte pensiamo che il guadagno più grande sia una raccolta economica, una raccolta di lavoro, una raccolta nelle relazioni, una raccolta di chissà quante cose, ma oggi voglio dirti che la raccolta più grande è Gesù nella tua vita e tu che muori per Lui. Non c'è una raccolta più grande. Non c'è una raccolta più grande.